E davvero sono molto onorato di presentare il professor Paul Gilbert, che nel suo ambito, posso dirlo visto che sono anche ex allievo dell'università dove insegna, è indubbiamente una persona che può davvero offrirci uno sguardo ulteriore e approfondito, con un taglio filosofico, ma come vedrete penso molto, oserei dire intrigante, e gesuita belga. Paul Gilbert, tra i vari titoli di cui si fregia, è dottore in filosofia, Università di Lovanio, e licenziato in teologia dogmatica presso la Pontificia Università Gregoriana, dove è attualmente da molto tempo professore ordinario di metafisica. Professore invitato dal 2001 al 2008 all'Institut Catholique de Paris, dal 1 ottobre 2002 al 15 novembre 2011 direttore della rivista Gregorianum e da settembre 2011, oltretutto, decano della facoltà di filosofia della stessa Gregoriana. Ecco, gli studi di esordio del professor Gilbert sono stati dedicati alla figura, all'opera di Sant'Anselmo. E le sue principali attuali aree di interesse riguardano l'essenza etica della metafisica, il male e l'ingiustizia, i metodi della filosofia trascendentale e della fenomenologia, in particolare in ambito francofono. Solo per citare alcuni dei suoi molti scritti e articoli, segnaliamo Introduzione alla teologia medievale. Poi la semplicità del principio, introduzione alla filosofia e la pazienza d'essere, metafisica, volumi e testi che sono anche stati premiati presso prestigiose università europee. E poi Sapere e sperare, percorso di metafisica, violenza e compassione, saggio sull'autenticità dell'essere. E le ragioni della sapienza del 2010. Vedete un panorama che, cioè, non abbiamo di fronte un metafisico classico, oserei dire, come premessa, ma ci dirà poi ovviamente il professore che piste ci può offrire con questo imbatterci filosofico con questa donna sirofinicia. Lascio la parola al professor Paul Gilbert.
Grazie mille al professore Giovanni Marigotto per il suo invito a partecipare ai vostri lavori di questo pomeriggio. La mia comunicazione avrà due tempi, un aspetto più esegetico e riprenderò molti elementi che sono stati detti dalla professoressa Abatista, sì. Nel mio modo, poi avrò una parte più filosofica, per dire così. Quindi, prima parte, il testo della donna sirofenicia. Leggerò il mio testo perché sono più sicuro di ciò che dirò, per essere preciso. Ci sono due versioni del brano evangelico che racconta l'incontro tra Gesù e la donna sirofenicia. Quello di Matteo, capitolo 15, e quella di Marco. Il testo di Matteo è più lungo, integra elementi che non troviamo nel Vangelo di Marco. Nella versione di Matteo possiamo leggere infatti una esplicita domanda della donna, che non c'è in Marco. Un intervento, cioè non c'è come in Matteo, sì, un intervento impaziente dei discepoli. La risposta di Gesù a loro, la richiesta insistente della donna. Tutti questi passi sono di Matteo, non di Marco. I passi restanti del testo di Matteo sono poi quelli di Marco, con alcune differenze che analizzeremo al momento opportuno. C'è però un primo particolare che distingue le due versioni dello stesso brano, come è stato segnalato prima. Matteo dice che la donna era cananea. Per Marco invece era greca di origine sirofenicia. Per Matteo quindi la stirpe della donna è piuttosto antica. Ella veniva dai territori che gli ebrei hanno occupato quando hanno attraversato il Giordano. Per Marco invece la donna è di origine occidentale, membro di una popolazione che commercia con la Grecia e i paesi del Mediterraneo. È verosimile pertanto che le teologie dei due evangelisti saranno abbastanza differenti. Mi concentrerò però sul brano di Marco e non di Matteo, perché vi si parla di una donna sirofenicia, cioè di una pagana, una donna in ciò vicina a noi. Tiro e Sidone, come abbiamo sentito, sono città dell'attuale Libano. Tiro al sud, Sidone tra Tiro e l'odierna Beirut. Il nome Sidone significa abbondanza. Queste città sono in riva al mare. Le attraversa, questo è un punto importante, le attraversa la strada commerciale più importante del Medio Oriente, quella che univa la Siria e quindi l'Iraq, Babilonia, eccetera, e l'Egitto, il ricco delta del Nilo. La popolazione non vi era particolarmente attenta agli aspetti sacri della religione praticata vicino al deserto di Giuda, nella montagna sacra di Gerusalemme. Isaia ha parole molto dure contro la cultura poco religiosa di questa gente, Isaia 23, eccetera. Nel Vangelo di Marco non è la prima volta che si parla di Tiro e Sidone. In 3:8 si è detto che molta gente andava da Gesù da queste città, cioè dai territori che sono al di là delle frontiere di Israele, confinando con la Galilea, come abbiamo visto. Gesù soggiornava abitualmente infatti in Galilea, anch'essa terra lontana da Gerusalemme, periferia, come direbbe il nostro Papa, periferia disprezzata volentieri dai capi religiosi che non avevano un'idea umile delle loro importanti funzioni. Cosa può venire di serio da Nazareth? In 7:31, dopo il brano della donna sirofenicia, l'Evangelista racconta che Gesù termina il suo viaggio nelle regioni del nord, cioè passa da Tiro a Sidone, svoltandosi poi verso destra per raggiungere la valle della Becca, verosimilmente in seguito il fiume Litani, per terminare il suo viaggio nella terra della sua gioventù. Tutta la zona era assai differente da Gerusalemme, interessata al commercio più che al Tempio, e Gesù la conosceva molto bene. Era la sua terra. Marco situa il suo brano in Libano, in terra cioè impura. Matteo preferisce segnare prudentemente che Gesù si diresse verso le parti di Tiro. Marco è più determinato. Marco dice anche che Gesù entrò in una casa di questa regione, un dettaglio che Matteo non menziona, forse per non collocare Gesù in spazi impuri, al di là dei limiti del territorio assegnato al popolo eletto, e una casa di cui non si conosce alcuna caratteristica religiosa importante. Si può solo immaginare, io sono metafisico, immagino, si può solo immaginare che la casa di cui parla Marco fosse di una persona d'origine ebraica, disponibile ad accogliere gente di passaggio, forse anche i commercianti particolarmente numerosi in questa zona del Mediterraneo. In ogni modo, questo luogo non è né santo né sacro. Gesù ha d'altronde spostato poco prima le fonti della cattiveria etica, come si è detto prima, che non sono fuori di noi ma nel cuore degli uomini, non nella geografia ma all'interno di ciascuno di noi. Gesù entrò quindi in una casa. La casa in Marco ha un bel significato. È un luogo di intimità in cui Gesù manifesta in un modo quasi puro il proprio essere. Prima del brano che leggiamo adesso, incontriamo 3 volte Gesù in una casa. Quella della suocera di Pietro, 1:29, poi quella di Gairo, il capo della sinagoga di un paese che stava di fronte all'attuale Golan, sul mare di Tiberiade. E infine, poco prima del nostro brano, la casa in cui Gesù spiega ai suoi discepoli le proprie parole sul cibo che non contamina il cuore, 7:17, come è stato detto prima anche questo. La casa costituisce quindi una specie di luogo di ritiro, in disparte o lontano dal rumore della folla, favorevole per una rivelazione fondamentale e chiara, destinata a poca gente, gli amici, discepoli, amici. Gesù, che vi trova una certa intimità, non può però rimanere lì. Sono tre, infatti, i generi di luoghi frequentati da Gesù: quelli aperti al pubblico, i villaggi, la riva del mare, i monti, il Monte delle Beatitudini, per esempio. Gesù vi parla spesso in parabole che devono poi essere spiegate. Poi abbiamo le case, in cui incontra piccoli gruppi di persone per una rivelazione precisa, la spiegazione delle parabole, per esempio. E infine qualche luogo solitario dove si ritira per pregare alla sola presenza del Padre. La casa riceve quindi la funzione di un luogo adatto per una rivelazione particolare. Non è uno spazio per eventi puramente interiori come per la preghiera, né un luogo per discorsi destinati alla folla. Ha una funzione specifica. Nella casa vengono dette parole molto significative, ma difficilmente capite dalla folla. Notiamo che né una casa né un luogo solitario, anche se desiderato dal Signore, possono assorbire la sua missione. Egli deve sempre camminare, andare fuori per predicare, come dice Marco 1:38. La situazione umana presentata dal brano è quella di un sentimento materno, anzi di un genitore. L'atteggiamento è identico nel caso di Gairo in 5:23, cioè un'affezione basilare ed elementare dell'esistenza umana. Come interpretare però questa situazione? Sembra che l'interpretazione non possa essere solamente religiosa, ma neanche solo terapeutica. Queste due interpretazioni saranno forse da intrecciare l'una con l'altra, ma secondo due articolazioni diverse. Per la donna, la relazione appare prima di tutto terapeutica, sullo sfondo di un'occasione religiosa. Per il lettore del brano e per l'evangelista, la relazione sarà prima di tutto religiosa, con un prolungamento o un'applicazione terapeutica. Notiamo però che la questione salute della persona, della figlioletta, della donna, sta al centro della storia, e chi dice salute parla anche di salvezza. La madre assume quindi una struttura simbolica, anche se non lo sa e non conosce niente della forma di un simbolo. Il lettore ricorderà invece cosa significhi un simbolo e lo riconoscerà nella storia di questa mamma angosciata per la salute della sua bambina. La donna si getta ai piedi di Gesù. Abbiamo già contemplato nel Vangelo di Marco questo atteggiamento, sempre nel contesto di una preghiera per una guarigione, ma c'è di più. In 1:40 si racconta di come un lebbroso si sia gettato ai piedi di Gesù. In 5:6 si mette in scena un uomo posseduto da uno spirito immondo. In 5:33 si tratta invece di una donna affetta di emorragia, che era cioè impura. In tutti questi casi siamo alla presenza di persone escluse dalla pratica religiosa del popolo eletto, benché tutte della razza ebraica, ma escluse dal popolo consacrato e eletto per ragioni che provengono da una malattia del corpo o dell'anima. Il caso della donna sirofenicia è però ancora più pesante, illuminante. Lei, dice un commentatore, lei è tre volte impura: straniera, donna e dunque regolarmente impura secondo la legge di Mosè, e ha in casa uno spirito impuro. Marco non rapporta la supplica della mamma, contrariamente a Matteo, pietà di me e aiutami. Le prime parole di Gesù e la donna sono invece simili in entrambi i Vangeli. Non mancano però le sfumature tra queste due versioni. Matteo cita solo una frase dura, pesante, come una pietra, una proibizione diretta detta con una tonalità di disprezzo, come si è detto prima. Non è bene prendere il pane dei figli per gettarlo ai cagnolini. Marco cita la stessa frase, ma ne segnala prima la ragione per cui si capisce che quest'ordine negativo è coerente con un possibile comportamento del credente ebreo. Lascia prima che si sfamino i figli, dice Gesù in Marco. Questa stessa frase è però ambigua. Da una parte afferma il carattere specifico del popolo eletto, d'altra parte apre il sipario sulla generosità di Dio. La donna greca, infatti, capisce al volo che c'è lì un'apertura o un segno di speranza che lei interpreta a suo vantaggio. Non ignora la cultura degli eletti, che anche loro sono commercianti, eh? Non ignora neanche il loro orgoglio, ma decide di giocare ironicamente con questo orgoglio, discretamente, forse o sicuramente, spinta a tale audacia dalla sua angoscia materna. Anche i cagnolini. Gli esegeti notano tuttavia che Gesù e la donna non utilizzano la stessa parola per dire figli. Gesù parla dei figli tono technon, come tali, cioè dei figli di Abramo in generale. La donna parla invece di piccoli figli, di bambini, tono paglion. Gesù prenderebbe quindi il punto di vista del capo di famiglia, ripetendo una sistematizzazione gerarchica tipica della sua società. Prima gli adulti, poi i bambini, i piccoli. C'è un testo di Marco sui piccoli che vede dopo questo brano che stiamo leggendo adesso. Quindi, la donna lo invita quindi a cambiare di posizione, a guardare non dal di sopra ma dal di sotto, dal piano dei figli piccoli e dei piccoli cani familiari. In ciò, la donna inviterebbe Gesù ad abbandonare le pretese abituali della cultura del popolo eletto e ad andare verso qualche atteggiamento kenotico. Ci sarebbe però un'altra interpretazione possibile, che non nega la precedente, che non contraddice la precedente e che propongo adesso. Prima i figli. L'argomento sembra limpido. Da una parte, non si può dare ai pagani ciò che è necessario per i figli credenti. Da un'altra parte, però, il pasto è abbondante. Dio nutre i figli e, nello stesso gesto, dà loro più del loro necessario. Questo più, anche se dato ai figli, cade sotto la tavola. E i pagani lo accolgono come ciò che è necessario anche per loro e per i cagnolini. Il contesto in cui le parole di Gesù hanno senso è quello di un pasto, come abbiamo sentito molto giustamente. Viene anzi suggerito che la parola è pasto. Poco dopo il brano che stiamo meditando, Marco racconta infatti la seconda moltiplicazione dei pani. La parola è salute e anche salvezza. La donna, notiamo, non chiede niente di preciso a Gesù, non gli dice vieni a casa mia, né vieni a pregare sulla mia bambina, niente del genere. Solo, nota Matteo, chiede pietà e dice aiutami. Gli evangelisti fanno capire che la parola di Gesù, detta nella casa che l'ha accolto, basterà per corrispondere alla richiesta della donna. Basta la parola. Da questo punto di vista, la donna somiglia al centurione pagano di Luca 7:6. Non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, più che a Giairo, il capo della sinagoga, Marco 5:23. Vieni a imporre le mani. Una parola di Gesù basta per rendere la salute al corpo della bambina pagana. La trasmissione di questa parola che nutre, che è efficace, sarà interpretata secondo il modello della distribuzione del pasto. Una tale presentazione del problema è assai classica nella scrittura. Ezechiele, per esempio, ha ricevuto l'ordine di mangiare parola. Il discorso sul pane di vita, Giovanni 6, è ben conosciuto, suppone una stessa precomprensione. I non eletti non possono partecipare al pasto degli eletti, è chiaro, ma non tutte le relazioni tra i pagani e i eletti si esauriscono in questa proibizione. Le parole vanno al di là del cerchio degli ascoltatori vicini. Secondo me questa è la chiave. La parola va oltre al circolo. Nel Vangelo di Marco, Gesù cammina per 10 capitoli in una terra poco sacra, in Galilea, in quei paesi che sono più al nord, prima di salire a Gerusalemme per il sacrificio della Pasqua. Ecco 10 capitoli di parole che la gente veniva ad ascoltare da tutte le parti di questa zona mista del mondo, ma anche dalla santa e sacra Gerusalemme e anche dal Libano, ricco del suo commercio. Marco 3,7. Le parole dei 10 primi capitoli saranno divenute inutili perché integrate, digerite dopo la salita a Gerusalemme? È poco probabile. Quando sarà terminato il sacrificio, diverrà invece possibile una lettura a posteriori dei primi capitoli, la quale lettura non cancellerà la loro situazione preliminare, mentre confermerà al contrario che il sacrificio non potrà essere inteso in verità senza questo cammino lungo 10 capitoli, interamista, nelle periferie. Tale sarà la lettura della storia di Gesù fatta dall'Evangelista. Il Signore risponde infine alla donna: per questa tua parola, va. Forse quelli dei punti. Lascio l'apertura. Sì. Il demonio è uscito da tua figlia. Dio, che è provvidenza, è buono per i buoni e i cattivi, per i membri del popolo eletto e per i pagani, senza distinzione. È proprio questo che la donna ha visto. Il pane ricevuto è stato mandato agli eletti, ma con una tale abbondanza, senza calcoli, a tutti, non molti, ma tutti. La cosa stupenda è che la donna ha scoperto questa sovrabbondanza da sé. Non è Gesù che gliel'ha insegnato, anzi è lei che lo insegna a Gesù. Ella afferma semplicemente che ha diritto al pane del cielo, a mangiarlo. Piuttosto suppone che sia di casa, laddove cadono le briciole, che cadono per i cagnolini, per lei e per la sua bambina, è a casa. E poi l'idea stessa che ci sia un livello inferiore viene ugualmente screditata. La salvezza è per tutti. Ecco ciò che Gesù conferma. Il demonio è uscito dalla bambina, liberata. La donna greca ha dunque rivelato a Gesù l'ampiezza del dominio della sua predicazione, il mondo intero degli ebrei e dei greci. È stata rivelatrice per il rivelatore, come diceva la dottoressa Esther prima. Vengo alla seconda parte della mia cosa, una lettura filosofica, ma anche molto segnata da elementi del testo. La donna greca, sierofenicia, pagana, esprime la sua fiducia in Gesù. Cosa la distingue da un appartenente al popolo eletto? Una differenza di religione? Tanti venivano però verso Gesù con la stessa fiducia, per essere guariti del corpo e dell'anima. Romani ed ebrei di quella zona poco sacra che erano a Galilea e la regione del Libano attorno a Tiro e Sidone. La loro differenza sembra quindi essere di razza, non di atteggiamento religioso. Tutti hanno fiducia in Gesù, tutti. Secondo Matteo, la donna era cananea, cioè membro di un popolo diverso dal popolo eletto e che si trovava sullo stesso territorio prima di lui, anche se le relazioni culturali tra i due popoli erano assai costanti, seppure problematiche. Marco parte da un punto di vista più radicale. La donna è veramente straniera, greca e sirofenicia, cioè dalla Grecia colta e dalla Fenicia dei commercianti, quindi di una tradizione culturale e religiosa che non deve niente ai costumi del territorio di Israele. Questa donna pagana in ogni modo non è atea. Il pagano non è infatti un ateo. Il termine pagano viene da una voce latina che significa contadino, paesano del paese con un certo disprezzo da parte dei cittadini. Uno è pagano, uno che non ha lo spazio sociale e culturale che le strutture cittadine dell'urbe invece favoriscono. Quindi un ignorante, poco critico, si immagina un sacco di cose, appunto. Il pagano è quindi prima di tutto un ignorante, un incolto, uno che è rinchiuso nei limiti del suo orizzonte naturale, che può perciò credere in qualsiasi cosa vagamente straordinaria, senza spirito critico e politico, che vive di sentimenti immediati, di passioni, che consacra perciò qualsiasi cosa. Il pagano è politeista. Un paesano è in contatto solo con la terra e con i familiari che stanno a stretta vicinanza, non con le idee che trascendono il contatto immediato con lo spazio e il tempo dell'hic et nunc. La donna pagana sirofenicia vive però in una zona che conosce i movimenti del commercio, cioè le condizioni degli affari. Conosce forse alcune lingue e culture che ascolta quando i commercianti passano sotto le sue finestre. Conosce sicuramente il greco e l'aramaico per girare nei torni di Tiro, per essere informata, interessata dalla visita di Gesù. Conosce tutto ciò, ma prima di tutto la sua competenza è negli affari. La donna era di tradizione greca, non era filosofa, la possiamo immaginare senza rischi di errore, è pagana. I greci, filosofi o meno, sono però tutti credenti. I filosofi greci hanno soltanto cercato di dare al divino la bellezza e la dignità che la ragione attribuisce a se stessa, perché trascendere e dominare con la ragione la vita sensibile che condividiamo con gli animali sembra essere una qualità prima. Nella cultura greca è importante l'idea che ci sia un senso della vita che trascende l'immediato. La ragione umana è la prima espressione di questa esigenza spirituale e il suo simbolo più evidente. La capacità di fare commercio partecipa di questa eccellenza della ragione. I greci non sono atei nel significato che questo termine riceverà in Occidente con l'enciclopedismo francese e l'idealismo tedesco. Hanno solo razionalizzato, cioè riqualificato il divino, interpretando l'idea di Dio con un principio di ragione, senza pensare che l'idea di un tale Dio poteva essere un fenomeno della sola ragione, come noi siamo obbligati di pensare adesso, dopo Feuerbach. Si può discutere, ma è un'altra sede. Il mondo greco è attento all'umano, anche se solo fino a un certo punto, perché non era veramente umano ciò che faceva subire spesso alle sue donne e abitualmente agli schiavi. Un tratto di storia. Un tratto umano del greco probabilmente comune anche agli uomini e alle donne di tutti i tempi e i luoghi è di desiderare vivere con una certa felicità. Nel brano della donna sirofenicia questo desiderio è potentissimo. La donna è mamma, si angoscia per la vita della bambina, per lo scacco della vita che si faceva evidente dalla malattia della figlioletta amata. La malattia è il venire in fenomeno delle forze distruttive che conosciamo nella nostra esistenza e che non dovrebbero essere. La malattia significa che delle forze distruggono la vita di chi la riceve e di chi la dà. Il desiderio di una vita piena e felice non caratterizza i pensieri dei soli intellettuali, poeti e filosofi greci. Era anche partecipato dai contadini, dai pagani. Loro sanno bene, anche più degli intellettuali, che la natura ha i suoi ritmi. Sanno che si nasce e che si muore. La vita è un vero miracolo, meraviglioso, ma è per un tempo. La richiesta, tornerò su questo punto quasi subito, la richiesta della donna è per la vita della sua bambina e lei si affida a Gesù che avrà la potenza per agire efficientemente in questo dominio. Gesù guaritore, che guarisce. All'inizio del brano, infatti, la potenza di Gesù non sembra concepita in rapporto alla fede del popolo eletto, ma solamente a partire dalla fama di guaritore che aveva già etichettato il Signore. Gesù stesso propone poi alla donna di cambiare questo punto di vista, di spostare l'asse della discussione dalla considerazione della semplice vita biologica a quella della specificità del popolo eletto. Il popolo eletto pretende di riservare per sé la parola di Dio e la tavola dove essa viene mangiata in segno dell'unità sociale di Israele. La risposta della donna si mostra allora straordinaria, perché propone una interpretazione deviante rispetto al rapporto fondatore del popolo eletto con la parola di Dio e allo stesso tempo con la tavola dei commensali. Gesù invita la donna a cambiare il suo punto di vista, a passare dal desiderio universale della vita alla prospettiva del popolo eletto, ma poi la donna chiede a Gesù di non rimanere fissato in questo stesso punto di vista religioso per aprirsi all'universale, senza però che questo universale sia riduttivo dello specifico di Israele. Notiamo anche che la parabola o la metafora proposta da Gesù riceve così dalla donna pagana una interpretazione che il Signore accetta, mentre è Lui che abitualmente spiega autorevolmente le sue parabole. L'interpretazione della donna è però solo apparentemente deviante, perché esprime l'universalità di Dio sulla quale d'altronde il mondo ebreo stesso si interrogava, come adesso oggi. Nel Vangelo di Marco questa universalità non appare prima del brano che stiamo leggendo. Gli altri evangelisti sono meno lenti o prudenti. Il capitolo 6 di Matteo, un capitolo dedicato al Padre, mette in scena il mondo della vita, delle piante, dei uccelli e rende attenti alla provvidenza divina universale. Luca mette nella bocca di Gesù, in conclusione del suo discorso inaugurale di Nazareth, un'affermazione che provoca la furia dei suoi concittadini: nessuno è profeta in patria. L'universalismo del Vangelo di Giovanni è assai evidente, anche se progressivamente affermato fino al capitolo dodicesimo, come in Marco. E non serve allungare il discorso rimandando alla lettura di qualche passo delle lettere di Paolo. Veniamo, dopo questa riflessione fondamentale, veniamo adesso al tema del paganesimo, veniamo ai pagani di oggi. Il pagano non è un ateo, ma crede che qualsiasi cosa possa essere un segno divino, a condizione tuttavia che sia in sintonia con il sentimento o la cultura comune, anche con il politicamente corretto. Il sacro e il divino sono però tenuti separati dal mondo umano e dalle sue pratiche spontanee. Avranno i loro spazi propri, ideali e inaccessibili ai comuni mortali. Un albero può essere dichiarato sacro e quindi separato dallo spazio comunemente percorribile. Anche un personaggio potente, un artista, una star, uno sportivo di alto livello o un politico possono essere onorati alla stregua di un Dio ammirato, alla condizione di essere separati. La casta, come si dice, non l'attrice, ma sì. I VIP della moda, dello stadio, della politica, fanno sognare una presenza divina. Il divo, ecco un titolo di film molto significativo, ma non entro nella discussione di politica. La presenza divina può essere sentita nel tuono, la tempesta o nella brezza leggera, o nell'artista star, lo sportivo vincitore di alto livello, il politico di successo, separato, con la scorta, vi prego, con la scorta. Anche nell'amato e nell'amata passionevolmente, in tutto ciò che suscita il desiderio con un sentimento di rispetto e anche forse di timore. Il sentimento religioso è profondamente presente nel paganesimo di tutti i tempi. Dalla terra salegoriana posso vedere il cambio di guardia alla Presidenza della Repubblica. Era lo discorso che c'era la festa nazionale, no? E quindi la nuova guardia era quella a cavallo, che splendido, con i poveri cavalli che aveva da sopportare il tamburismo, uno spettacolo sacro, si guarda, è meraviglioso, splendido, per quelli che sono inaccessibili al comune dei mortali. La donna, anche è il simbolo dello Stato, anche questo è vero. La donna sierofenicia partecipa di questo sentimento comune, spontaneo, interpreta anzi il sentimento religioso di Israele con la chiave di una religiosità comune, universale. Non si converte all'ebraismo, come si è detto, ma converte l'ebraismo all'universalità della bontà di Dio. Anzi, alcuni esegeti dicono che la donna ha messo Gesù in crisi, che grazie a lei egli ha potuto accedere alla coscienza esplicita dell'universalità della propria missione. All'inizio del suo intervento, la donna non percepisce in alcun modo che la partecipazione alla rivelazione del Salvatore sia un appannaggio di un popolo, di una razza umana, di un gruppo sociale particolare. Alla fine indovina però che la sua fede spontanea ha una origine che non conosceva. Non si è affidata ai dei della sua cultura e della sua razza. Vive più semplicemente di un sentimento fondamentale, cercando un aiuto dove potrà trovarlo anche nel mondo ebraico. La malattia della sua bambina gli sta interna, nel cuore, non solo nel cuore, ma nelle viscere, nel caso di dirlo. Alla base della sua domanda vediamo solo il suo amore materno e la sua angoscia per la vita ricevuta dalla sua bambina e data da lei stessa. Non si potrà negare che il nostro mondo di oggi sia pagano. La donna sirofenicia potrebbe essere una splendida rappresentante di un modo di vivere oggi comune, anche se molti si vergognarono di riconoscere che cercano un salvatore in un artista alla moda, in un cacciatore abile o in un politico più furbo degli altri. Il dinamismo religioso del pagano viene da un desiderio di essere salvato dalle difficoltà della vita. La religiosità popolare è universale. Come universale la difficoltà di vivere umanamente. La sua forma è costante, il desiderio di una salvezza, anche se i suoi modi di espressione sono tanti, secondo le circostanze culturali, la storia e le tradizioni dei popoli, eccetera. Il culto di Mitra, per esempio, al tempo di Gesù, il primo secolo, a Roma e forse anche qui, un po' così. La critica della religiosità popolare non ottiene alcun risultato, non raddrizza alcun atteggiamento fondamentale se viene amministrata solo con i mezzi della critica razionalizzante degli intellettuali di turno, atei orgogliosi del loro sapere. Ma neanche la tecnologia, che vorrebbe sostituire la potenza degli enti divini con la potenza dei sapienti e dei specialisti, per esempio in medicina o in farmacia, riesce a eliminare la religiosità popolare e comunque non riesce a orientarla in un modo retto, meno appesantito da un bisogno spontaneo di magia, volutamente ignaro della reale fragilità della natura umana. In un libro che adesso ho quasi 20 anni, che ho letto all'epoca e mi ha molto interessato, Salvatore Natoli, che era professore all'Università di Studi di Milano, la statale, Natoli, un personaggio molto molto buono, molto buono, ateo, dice, non pagano, ma ateo, ma non so di quale Dio è ateo, non mi l'ha detto. Salvatore Natoli si è interessato alla mentalità di quelli che egli chiama i nuovi pagani. Prende le mosse da una descrizione dei pagani chic, dico così, anzi un po', dei pagani chic e di letterati greci. La mentalità greca, che conosciamo grazie alla letteratura epica e teatrale, elogia altamente l'eroe, senza però chiudere gli occhi dinanzi alla fragilità dell'esistenza umana. La persona greca si vuole da una parte fedele alla terra, ma da un'altra non vuole ignorare la crudeltà dell'esistenza. La coscienza umana del greco è tesa, il luogo del cominciare e del finire dell'ente, dice Natoli. La sfera celeste sembra manifestare il destino inalterabile della natura, ma la nostra terra è sottomessa al caso, che precipita spesso nel caos e nell'irrazionalità. La vita che genera è la stessa potenza che uccide, dice Anatoli. L'uomo greco rifiuta però che il caos sia il suo destino. Rifiuta la morte sapendo tuttavia che morirà inevitabilmente. Questa è la tensione del greco, e questa è la tensione che costituisce l'eroe, secondo Anatoli. L'eroe greco è precisamente la persona che lotta fino allo stremo contro il destino, sapendo che sarà vinto alla fine, però non a qualsiasi prezzo, lotterà. La dignità dell'uomo del lottare. La sua intelligenza sfida la necessità mortale della natura. La bellezza umana risplende in questa stessa sfida eroica. Ora una tale sfida non è riservata ai potenti. L'aristocrazia greca non è di ordine economico o politico. L'uomo libero, aristocratico, realizza la perfezione dell'eroe, dove coloro che sono inferiori, meno dotati, possono vedere la forma raggiunta e tendere a vaccinarsi. Tutti i greci non sono tutti di altissima classe, ma sono tutti aristocratici, cioè sono tutti eroi, nel significato dato da Anatoli. I paesani e i letterati hanno la stessa saggezza. L'orgoglio, l'ubris greca, consiste solo nel non voler vedere i nostri limiti umani e naturali. L'orgoglioso non è eroico. Il neopaganesimo, o il nostro paganesimo post-cristiano, ha però perduto questo senso della misura e fa le lodi di ogni tipo di orgoglio che pretende di affrontare e maneggiare il destino della natura per eliminare le tracce di fragilità. Il pagano greco era modesto, tutto il contrario del pagano contemporaneo. L'idea principale oggi è che l'uomo può salvarsi da sé, che la potenza della sua ragione è senza fine, basta utilizzarla a fondo per dominare la terra. L'autoaffermazione di sé sarebbe però una eredità del cristianesimo. La tesi assai comune oggi, dopo le critiche fatte alla tecnologia moderna da Heidegger e dalla scuola di Francoforte. La tecnica scientifica moderna ha secolarizzato la teologia della salvezza, le ha dato una forma concreta e un'efficacia che la teologia medievale non poteva immaginare. Una conseguenza di questa secolarizzazione è un ateismo pratico, però indeterminato e fonte di una mentalità politeista. Un momento importante di questo assorbimento secolarizzante della teologia nella mentalità scientifica è stato, secondo Anatoli, la radicalizzazione dell'interpretazione paolina dell'incarnazione in forma di svuotamento di Dio nell'umano. Questo è un testo difficile, però che ci invita alla prudenza. Quando noi parliamo di kenosi, io ho fatto delle cose, degli articoli sulla kenosi, beh, insomma, non piace a tutti, per questo motivo. L'incarnazione è svuotamento, dice Anatoli, dopo San Paolo, eh? Ma svuotamento in forza del quale l'uomo è riportato alla salvezza. Lo svuotamento di Dio è la divinizzazione dell'uomo, un tema ovviamente tradizionale, anche nel cristianesimo, particolarmente nei padri greci. La divinizzazione dell'uomo segue l'umanizzazione di Dio, cioè la volontà divina di essere nel secolo. Ma una divinizzazione per secolarizzazione radicale di Dio. Da pensieri di questo tipo, Anatoli trae la conclusione che l'esito della secolarizzazione non è il nichilismo, ma può essere la divinizzazione del tutto e quindi il paganesimo dopo il cristianesimo. L'ateismo non è infatti l'unica condizione di vita possibile per i tempi postmoderni. La filosofia dei lumi non costituisce infatti la nostra cultura comune, non ha eliminato il sentimento religioso e la sua ricerca di operatori di salvezza, ha solo eliminato il riferimento alla tradizione cristiana e impoverito la competenza popolare riguardo al discorso della Chiesa romana, anzi in generale delle chiese istituzionali, ma tutti noi facciamo questa esperienza, I ragazzi non conoscono più niente non dico del dogma, ma del contenuto, di ciò che significa la vita cristiana. All'università è un disastro. Si può ripetere le stesse cose ogni anno, comunque dopo ogni anno dimenticherà, non c'è da fare. La pressione sociale è tale in questo mondo occidentale. Ma questo non fa sì che non ci sia un paganesimo tremendo. Ricordatevi la povera Vergine, la statua della Vergine che lacrimava lì. Tutta la gente che andava a vedere queste cose lì. se due settimane fa, tre settimane fa era lo stesso caso, in Belgio adesso non se ne parla più, insomma se la... l'uomo ha bisogno di idole. Beh, esagerò, d'accordo, sono esagerato così, eh? però cioè dobbiamo mantenere il fatto che malgrado i discorsi degli intellettuali sull'ateismo, la gente è religiosa. Un sentimento religioso è fondamentale. Bisogna fare la distinzione, potremmo parlare di questo dopo. Ma non c'è superstizione se non c'è il sentimento religioso alla base. Maltrattato. Sì. È un punto da vedere. Sì. Ma che ci sia un paganesimo di vita nel significato del paganesimo greco oggi, certamente sì, però con una grande sfumatura che Natoli segnala e che secondo me è molto importante, una sfumatura che manifesta il cambiamento di paradigmi al quale noi stiamo assistendo nella nostra cultura contemporanea, che insomma è... Insomma, si potrebbe caratterizzarlo in due modi. In primo modo, per i greci c'erano gli eroi, i tali. Adesso l'uomo è sparito, si parla di transumanesimo, anzi. L'uomo è sparito, fine dell'uomo. Le ultime righe del libro di Tristi Tropici di Lévi-Strauss, l'uomo è sparito, non c'è più. Questo è il primo punto. Secondo punto, e anche se voi italiani avete avuto questa legge del 1978 che ha chiuso i manicomi perché i poveri siano della società, ciò che in sé è una cosa splendida, e le cose non seguono così, l'integrazione non c'è. Gli sforzi di integrazione dei poveri, della gente delle periferie, è una cosa difficilissima per la gente globalmente. Concludo la mia cosa, se mi permettete. Secondo Natoli, la vita spirituale contemporanea, post-cristiana, non può tornare ai modi antichi. Alcuni pensatori hanno sostenuto che era possibile mettere il cristianesimo fra parentesi, l'età media, come si diceva al Rinascimento, fra parentesi, saltare indietro fino ai secoli precristiani. Tuttavia, ai greci non si torna, dice Natoli. La riduzione moderna della divinizzazione all'umanesimo elimina, infatti, l'attenzione di antichi agli aspetti tragici dell'esistenza umana. Ecco il punto che manifesta la cancellazione del cristianesimo dalla nostra cultura occidentale. La categoria teologica di salvezza è stata travolta dall'oblio di un Dio trascendente o della sua inutilità per una vita che non accetta più di essere fragile. Dice Natoli, il neopaganesimo, un paganesimo senza tragedia, è un bisogno di salvezza senza fede, senza tragedia, senza fede, e io aggiungo senza nessuno. L'idea è assai fondamentale e tremenda, questa idea, questa diagnosi di Natoli. Le espressioni di Natoli sono anche forti. L'uomo è, dice Natoli, colui che si pone come suo progetto il dominio del telos, della fine. Ecco la hubris, l'orgoglio umano, la hubris umana, criticata dai greci, è divenuta oggi una virtù. Natoli nota che per le mentalità odierne quello che non può fare Dio deve essere costruito dall'uomo stesso. È l'uomo che è Dio. Il neopaganesimo non manca quindi di un certo tipo di fede, di un certo modo di religione, ma senza Dio. Non è ateo, ma è senza Dio. L'uomo ha fede in se stesso, nell'uomo però inteso come una immensa generalità. Il sentimento religioso viene perciò abbandonato a se stesso, con il risultato che il politeismo torna con vivacità, nel senso che qualsiasi cosa può divinare Dio o espressione di Dio per chi lo vuole, l'oggetto di un desiderio senza trascendenza e che nessuna realtà umana reale potrà frenare o misurare. grazie per il vostro ascolto.
Ecco, credo che possiamo essere molto grati al professor Gilbert per non solo per i molti suggerimenti, ma perché nelle due tonalità del suo intervento ci ha offerto, credo di poter dire, un altro modo di considerare il paganesimo, e a partire da questa piccola grande donna, questa sirofenicia senza nome, che nel suo anonimato però ha una vicenda molto specifica, che costringe la singolarità dell'ebraismo in quel caso, ma forse non solo di questo, ad un'apertura universale. Per cui forse la domanda di rilancio potrebbe essere, ma non voglio già farne di domande, ma quale paganesimo? No, veniva fuori da questo intervento. Vi è una qualità di paganesimo o una tipologia di paganesimo aperta, e parlando di attualità, e altre modalità che invece in fondo ripercorrono vie che portano a nuove forme di idolatria, non a liberazioni dell'umano. E forse il tema della fragilità dovrebbe essere al centro di questa tematica, ma probabilmente nella seconda parte del nostro percorso ci torneremo. Ecco, abbiamo qualche minuto prima della pausa caffè, se qualche intervento, qualche dinamica è già venuta, ma se c'è qualche altro breve intervento o domanda per reagire a queste due prime relazioni, possiamo già intervenire, anche se poi alla fine della giornata ci sarà comunque un pochino più di spazio per ulteriori interventi. Ma se ci fossero già adesso uno o due domande e osservazioni, è il momento per prima del caffè, ecco, diciamo. Ho sbagliato a usare il termine caffè, perché adesso tutti già si aspettano questo. A questo punto interpreto, mi sento in dovere come moderatore di interpretare. O c'è qualcuno? No. Sì. Sì, non so, ecco, se c'era quella osservazione, magari se il professor Gilbert vuole, magari riascoltiamo la domanda oppure ridiamo spazio alla differenza tra sentimento religioso e superstizione. Già in parte è stato detto qualcosa, ma
io insegno la metafisica gregoriana e sapete la libreria dove stanno i libri di metafisica? Scienza fissione, la fizione, così si dice, la
fiction, fiction dove dei romanzi.
Sì, i romanzi, sì. È un tema. Partecipo da 15 anni, vado ogni estate, vado in America Latina. E per partecipare a un gruppo di studio di professori di filosofia gesuiti di tutta l'America Latina, cioè in un paese ogni anno. E un tema studiato è stato quello della religiosità popolare, che in America Latina è ovviamente molto potente, con il risultato che abbiamo l'atteggiamento del nostro Papa, che è un americano, tipico americano, con una grande umanità e molto attento alla precisione dogmatica dei termini. Però, no? E noi abbiamo lì, io con loro, abbiamo notato questa impossibilità, che sarebbe un errore di voler eliminare la religiosità popolare, come anche noi in Europa l'abbiamo constatato. Quando abbiamo semplificato talmente la liturgia, non parlo del latino perché non credo che sia il problema, abbiamo talmente razionalizzato la liturgia che non ha più molti segni, dal modo che quando c'è un segno, prendete la villa pasquale, c'è il bel cero lì e chi capisce cosa è cosa? Se non c'è un discorso intellettuale intelligibile, un disco che ci spiega il simbolo. Non abbiamo più la cultura del simbolo e quindi abbiamo fatto una religione molto intellettuale che chiede una lunga formazione che si ripete quando si può durante le omelie, eccetera. Noi abbiamo perduto il senso di una religiosità popolare. La superstizione, ma la superstizione potrebbe essere il risultato di un'assenza di considerazione della cultura popolare spontanea, in tal modo che il sentimento religioso basilare non sa più come orientarsi e si orienta nel modo più verso l'immediato, abbiamo bisogno dell'immediato, eccetera. Quindi non abbiamo più un sostegno del simbolismo o della religione popolare da noi, latini. Due settimane fa sono andato in Romania e le chiese del rito orientale, l'ortodossia, loro hanno una grande sensibilità al simbolo. Ancora si può discutere, perché una volta che si passa all'iconostasi si entra nel sacro territorio sacro, ma è meglio di non fare l'inventario di ciò che sta lì in questo territorio sacro, perché è peggio delle nostre sacrestie, insomma. Ma questo è un altro problema, sì.
Come? C'era, sì, magari se posso chiedervi di presentarvi almeno così per almeno.
Io sono un'agricola e mi piace sentire questi discorsi, perché io sarei una di quelle donne lì, cioè una popolana proprio. Quello che mi fa specie sentire parlare chi ha studiato molto, chi ne sa molto, giustamente quello che dice lei adesso, perché non siamo noi quelli che sanno, che si abbassano a partire da quelli che sono giù. Gesù, a differenza di Paolo, ha lavorato nell'immediato, mentre poi Paolo è partito per il cielo e salito. Non sarebbe il caso di ricominciare, perché secondo me è vero che siamo quelli di cronologia e lì troviamo la salvezza, ma non è detto che in 50 anni gli uomini abbiano perso i sentimenti che avevamo 50 anni fa. Allora non sarà che dobbiamo essere noi a partire da quella donna lì, sapere che è quella donna lì, e non io sono ossessionata dalla base. Gli altri costruttori di pace dicevano: creiamo una base che il vertice lo tiriamo giù. Ecco, la mia idea era quella di che Gesù, il Vangelo, è una cosa molto grave e nella sua praticità, nella sua concretezza diventa spirituale, secondo me, non il contrario. E credo che la gente, sì, appunto perché è così concreta, nella concretezza di oggi, la cosa lì non è cambiata.
Sì, sì. Penso comunque che c'è un cambiamento di paradigma della cultura, almeno nel mondo occidentale, e che Anatoli mette bene il dito sul problema fondamentale, che è quello di salute e salvezza, questa ambiguità salute e salvezza, o questo simbolismo della salvezza della salute e del mondo pratico che è il nostro, e la salute viene adesso affidata ai medici, e se le cose non vanno bene si va al tribunale. Quindi il sentimento che c'è una sacralità della vita è sparito. Questo è un punto molto importante della nostra cultura di oggi.
Ma coscienza è sparito, ma nell'animo, no?
Sì, però a me non, io vorrei essere più pratico e non fare queste distinzioni.
Bene.
Non andare troppo rapidamente in questa direzione, sì. In questa, sì.
Bene, ma il dibattito prosegue, anzi con questo con questa ricchezza anche di interventi, proprio in linea con i testi che stiamo leggendo. A questo punto il mio orologio fa 16:24, 10 minuti di pausa, alle 16:35 ci ritroviamo dopo la pausa caffè.